Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Nella notte tra il 5 e il 6 novembre si sono tenuti gli spogli per le elezioni presidenziali statunitense e la vittoria schiacciante di Donald Trump è sicuramente un fatto che è andato al di là delle più rosee previsioni. Tra la Harris del Partito Democratico e Trump ci sono circa 4 milioni e 900 mila voti di differenza. Trump ha vinto in Pennsylvania e superata la soglia dei 270 grandi elettori necessari per l'elezione formale del presidente americano, ha dichiarato di avere vinto, stravinto le elezioni per la Casa Bianca. Dopo 4 anni di gestione democratica, di amministrazione democratica, è tornato invece Trump con una vittoria, l'abbiamo già detto, schiacciante e soprattutto con una visione del mondo e dell'America che ha fatto breccia nell'elettorato. Possiamo anche dire che a sostegno di Trump c'erano alcuni grandi finanziatori che controllano anche parti dei media, ma lo stesso potremmo anche asserire rispetto ai sostenitori della Harris. La vittoria di Trump e il suo secondo mandato aprono tuttavia innumerevoli incognite e anche gli scenari sono sicuramente tutt'altro che facili da prevedere ed immaginare. I risultati delle elezioni confermano che il Partito Repubblicano ha vinto, stravinto anche per il Senato e che la differenza tra i due candidati è piuttosto marcata, sia in termini di grandi elettori che poi anche di voti. Ci sono stati tradizionalmente democratici dove i repubblicani hanno vinto e altri dove hanno invece riportato risultati sicuramente al di sopra di quelle che sono le aspettative. Possiamo azzardare qualche ipotesi, intanto che l'Europa sarà presumibilmente messa alle strette ed è anche probabile che Trump voglia scaricare sul vecchio continente i costi della guerra in Ucraina. Trump lo ha detto più volte, ci disimpegneremo dal teatro ucraino e rivedremo tutte le politiche di sostegno, massiccio sostegno economico a Kiev e anche rivedremo tutte le politiche che hanno caratterizzato gli ultimi 2 anni e mezzo. Poi c'è tutto il nodo relativo alla NATO. Sapete che Trump ha più volte chiesto ai suoi alleati europei di accrescere le spese militari, di sostenere parte dello sforzo che ricadrebbe invece sugli Stati Uniti e allo stesso tempo un cambio di rotta comunque da parte della NATO è comunque all'orizzonte, sicuramente anche su gli scenari dove l'Alleanza Atlantica andrà a collocarsi e su cui poi investire la propria potenza di fuoco. E sulla questione del Medio Oriente noi siamo alquanto preoccupati perché Trump ha sempre sostenuto senza alcun dubbio in merito la reazione israeliana al 7 ottobre con il genocidio del popolo palestinese. Per quanto riguarda lo scenario medio orientale, i rapporti tra USA e Israele saranno ancora più stretti e intanto in Israele si verifica più di una tensione dopo le dimissioni volute da Netanyahu di un autorevole esponente del governo che attualmente governa e gestisce le politiche israeliane. Sul piano interno possiamo prevedere sicuramente che ci saranno le solite ricette contrarie all'immigrazione, espulsione di immigrati privi di permesso di soggiorno, lo smantellamento di tutto l'apparato che regolamenta le emissioni di inquinamento e gli standard energetici, un cambiamento radicale della politica industriale, un ritorno al fossile e magari anche un parziale disimpegno nella lotta al cambiamento climatico e all'economia green. Sono queste alcune delle ipotesi che possiamo fare alla luce delle dichiarazioni, degli scritti pervenutici in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi da parte di Trump. Ma c'è proprio un altro aspetto rilevante in questa rielezione che riguarda una sorta di costruzione di un piano B per la difesa europea. Perché l'idea di scaricare sull'Unione Europea i costi della guerra in Ucraina è tutt'altro che remota. E qualcuno ha anche ipotizzato il probabile ritiro da parte degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Questo è uno scenario che forse dovremmo lasciare, diciamo, alle chiacchiere dei giornali mainstream, ma riflettere comunque che sull'Alleanza Atlantica sicuramente l'approccio di Trump sarà ben diverso da quello di Biden, e l'idea quindi di chiedere ai suoi alleati nella NATO di investire più fondi per le ricerche e lo sviluppo delle tecnologie duali e in particolare anche sulle imprese di armi sarà più che scontato. L'Europa del 2025 è probabile che sia meno compatta e più divisa proprio davanti alla pressione degli Stati Uniti e del presidente Trump. Si parla di autonomia strategica dell'Europa, ne parla anche la bussola europea, il documento sulla produttività di Mario Draghi. Senza dubbio oggi si potrebbe anche ipotizzare una nuova politica di dazi da parte degli Stati Uniti. E senza dubbio i dazi saranno una parte rilevante delle politiche di Trump, perché sappiamo quanto i repubblicani puntino proprio sulle politiche dei dazi in funzione anticinese, perché no, in funzione anche antieuropea. Sicuramente sarà una presidenza che andrà riservando grande attenzione all'area sud asiatica. Noi siamo, ricorderete che gli Stati Uniti con Biden avevano investito molto nel settore militare, nelle esercitazioni militari, ma sappiamo che anche il presidente Trump farà altrettanto, con la differenza che Biden aveva in mente un'idea diversa: rafforziamo la Corea del Sud, rafforziamo l'Australia, rafforziamo Taiwan e cerchiamo di creare con le esercitazioni militari una serie di avvertimenti attorno a Pechino, attorno alla Cina, quindi alleanze di contenimento della Cina. Le politiche invece di Trump saranno molto più offensive nei confronti di Pechino. In campagna elettorale aveva promesso l'imposizione di tariffe al 60% contro i prodotti cinesi, aveva asserito di voler difendere il made in USA, minacciato a detta sua dalla tecnologia e dai prodotti a basso costo provenienti dalla Cina. Nel frattempo molte aziende cinesi sono entrate nella cosiddetta lista nera, o meglio in quella lista di aziende con le quali è proibito fare affari, soprattutto nel settore tech, nel settore tecnologicamente più avanzato. L'aumento di eventuali dazi avrà delle ripercussioni negative sia sull'Europa che poi sui rapporti con la Cina, e potrebbero anche avere però un impatto negativo di miliardi di dollari sulla capacità di spesa annuale degli Stati Uniti, degli americani. Quindi se la Harris era in piena continuità con la cosiddetta ambiguità strategica che aveva tenuto Biden, da una parte la linea ferma nel difendere Taiwan, dall'altra il pieno sostegno all'Ucraina e di Israele, Trump potrebbe invece sviluppare un'alleanza ancora più forte con Netanyahu e con Israele, ma potrebbe anche disimpegnarsi, come abbiamo detto prima, dalla guerra in Ucraina per puntare invece tutto verso l'accerchiamento nei confronti della Cina. In passato aveva anche preso posizione a favore di Taiwan, delle sue rivendicazioni territoriali, ma in tempi più recenti invece aveva criticato proprio Taiwan per la sua presenza leader nel settore dei semiconduttori, e ha fatto poi anche capire che Taiwan deve pagare di più per la sua difesa e non appoggiarsi interamente agli Stati Uniti. Ecco, questi sono alcuni dei possibili scenari che derivano da un'elezione americana dove Trump ha stravinto rispetto alla candidata Harris. È una sconfitta anche della cosiddetta sinistra neoliberale, la quale non sa parlare alle persone, non sa parlare al cuore profondo del paese, non solo negli Stati Uniti ma ormai anche in tutta Europa. Ci saranno cambiamenti nelle politiche economiche, nelle politiche fiscali, sicuramente più libero mercato, meno tasse e forti contrazioni della spesa sociale, ma anche in politica estera e nei rapporti con l'Unione Europea. Scenari tutt'altro che semplici da decifrare. Le dichiarazioni di Trump sono state spesso molto controverse, ma quello che noi leggiamo è di fatto una minaccia che incombe sui paesi non allineati ai voleri degli Stati Uniti, e una rinnovata conflittualità con alcuni suoi alleati come l'Unione Europea. Come diceva una vecchia canzone, se son rose fioriranno, vedremo più avanti lo sviluppo delle politiche internazionali e nazionali del neoeletto Donald Trump. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci su Radio Grat.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico ai miei avversari: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, a loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Aspetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, vuoi dire riesce a farla finire? C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via, dice che diventava Hanihazi, e noi che si diventa con dei partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.